Allora, cominciamo con un annuncio e una chiarificazione.
Sì, buongiorno, buonasera a tutti. Quest'aula era stata prenotata circa 10 giorni fa. Ieri sera ci è arrivata una comunicazione da parte del preside della facoltà che ci diceva che, avendo visto i volantini che abbiamo stampato per l'iniziativa e avendo visto il contenuto politico di tale iniziativa, ha deciso di non concederci più quest'aula. E noi comunque abbiamo deciso di fare lo stesso questa iniziativa, perché ci sembra comunque doveroso affrontare questo argomento e affrontarlo secondo quella che è secondo una lettura storica alternativa rispetto a quella ufficiale, che a quanto pare non si può contestare né mettere in discussione. E niente, io volevo solo dire questo e buon convegno a tutti.
Allora, l'iniziativa di oggi è stata promossa dal Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia, Noi Restiamo, Partito Comunista d'Italia, Rete dei Comunisti, Associazione Il Manifesto in Rete, Sinistra Classe Rivoluzione, Sempre in Lotta. E ci è arrivata anche un'adesione successiva da parte del Partito della Rifondazione Comunista, del quale forse qualche membro verrà tra poco, e anche per un saluto in fase di dibattito se ne abbiamo il tempo. L'iniziativa è stata pensata come prima di una serie, di una campagna cittadina antirevisionista sulle questioni legate in particolare al revisionismo storico relativamente alle vicende del confine orientale, campagna che dovrebbe proseguirà con alcune iniziative già in cantiere, altre ipotizzate. Il prossimo 27 febbraio, nella sede cittadina del Partito Comunista d'Italia in via Berti, si terrà una giornata di una serata di assemblea dibattito sulla questione del revisionismo di Stato e bombardamento mediatico. Poi andremo verso la seconda metà di marzo, in concomitanza con la rappresentazione a Bologna della pièce teatrale scritta e interpretata da Simone Cristicchi, in Magazzino 18, che ha suscitato molte polemiche, a nostro avviso legittime e giustificate, sin dal suo annuncio, prima ancora che fosse rappresentata più di un anno fa. Questa rappresentazione di Cristicchi è in cartellone all'Arena del Sole per i giorni dal 19 al 22 marzo, e cercheremo in quella occasione, assieme alle forze che hanno promosso questa assemblea dibattito e possibilmente anche assieme ad altre, di organizzare eventi di segno diverso in concomitanza per marcare una differenza e una distanza da un certo tipo di spettacolarizzazione e distorsione delle vicende storiche e della complessità delle vicende della resistenza internazionale e internazionalista di partigiani jugoslavi e italiani insieme al confine orientale dell'Italia. Vedremo poi se sarà possibile, ci sarà interesse per portare avanti forse la campagna ancora fino al 25 aprile, per esempio intervenendo alle iniziative che ormai da anni sono organizzate nell'ambito di Pratello Resiste, Via del Pratello, assieme a tante altre iniziative. Pensiamo forse sarà il caso di portare anche questo tipo di critica al revisionismo dilagante. È particolarmente importante che l'iniziativa si faccia qui a Bologna e che siamo riusciti, almeno così pare, a farla nonostante il tardivo diniego delle autorità accademiche. È particolarmente importante che si faccia qui a Bologna e che ci sia anche una bonaria forzatura da parte nostra in questo, e pacifica forzatura da parte nostra, perché questa è una città che si è cullata e continua a cullarsi sugli allori di una fama che in realtà andrebbe demistificata, una fama di città democratica, Bologna la rossa, Bologna più comunista delle città comuniste all'epoca e oggi più anticomunista evidentemente di tante altre realtà anticomuniste. Questa in realtà sotto il fascismo è stata una città fascistissima, è stata la patria di Arpinati, che è stato un gerarca importante del fascismo, e il fascismo ebbe un consenso di massa notevole. Qui all'università ci furono rettori assolutamente ligi al regime, come il fascista Alessandro Chigi, nobiluomo che poi ha concesso alla città l'omonimo Parco, e in periodo repubblichino, cioè della Repubblica Sociale Italiana, come rettore c'era invece il famigerato Goffredo Coppola, che non a caso è stato fucilato a Dongo assieme al Duce ed altri gerarchi, e che è stato, oltre ad essere rettore di questa università, un noto criminale di guerra fascista particolarmente legato ai tedeschi e alle operazioni di propaganda. A Ingegneria, come in altri luoghi della città, si torturavano i prigionieri antifascisti durante la guerra, c'era una legione delle camicie nere che faceva base nella facoltà di ingegneria, e dunque ci sarebbero tante questioni su cui il mito di questa città andrebbe un attimino messo tra virgolette e sottoposto a critica. Ovviamente la città ha molto patito anche per il fascismo e per i fascisti anche qui sul territorio. C'è però da dire che forse, questa è una suggestione come di moda dire che lancio, poi se ne parlerà in altra sede, che forse quelli che hanno patito di più sul territorio sono le popolazioni, gli antifascisti della cintura esterna, dei colli e delle campagne culla di un movimento socialista e di un proletariato antifascista dalla primissima ora, mentre nel centro cittadino c'è una classe dirigente dominante che era, in parte rimane, profondamente bigotta, reazionaria e opportunista. Quello che è successo appunto anche oggi rispetto a questa iniziativa, a mio avviso, avvalora questa mia tesi. Comunque quello che è successo a Bologna come tentativo di censura della nostra iniziativa non ci ha sorpreso, non sorprende più nessuno, perché in Italia siamo avvezzi, soprattutto in occasione del giorno del ricordo, a questi tentativi di far tacere le voci diverse su determinati argomenti. C'è un'operazione di lobbying attorno a questo, lobbying che viene dalla lobby ovviamente innanzitutto ben nota e potente degli esuli istriani e dalmati. Ricordiamo le lettere di Ballarin dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, o di Codarin della Federesuli, ai giornali, alla RAI, ai provveditorati, alle scuole, alle università, perché in queste occasioni non concedano le sale, gli spazi, la voce se non a personaggi accreditati in quegli ambienti. Ricordiamo dunque che già gli scorsi anni ci sono state negate sale universitarie, per esempio a Padova e a Verona, dove nel 2013 addirittura, a fianco del diniego, parallelamente al diniego dell'autorità accademica di Verona, sono scesi diciamo come fattore di disturbo fisico, impedimento fisico a creare problemi, i militanti di Casa Pound che hanno scatenato una gazzarra attorno alla sala in cui si stava provando a svolgere comunque l'iniziativa. Ricordiamo che sono state negate negli anni passati sale comunali ed altre sale in varie località che non sto a menzionare, per esempio Claudia può testimoniare e raccontare. Alcuni provveditorati hanno emesso circolari alle scuole raccomandandosi che del giorno del ricordo si parli solo in una certa maniera. C'è stata addirittura una risoluzione della Commissione Cultura della Camera dei Deputati che nel 2010 ha voluto affermare questo principio per cui del giorno del ricordo devono parlare solamente i cosiddetti testimoni diretti, che poi ormai sono molto pochi, in realtà si intendono le associazioni degli esuli che attorno al giorno del ricordo appunto hanno costruito delle diciamo un grande castello di iniziative, un grande giro anche di finanziamenti, di scambi di favori e quant'altro. Ora potremo parlarne un pochino in sede di dibattito, ma oggi i tempi sono abbastanza stretti perché due dei nostri ospiti dopo questa iniziativa si devono recare velocemente a Parma per un'altra iniziativa simile, quindi cercheremo di chiudere per le 18 e ai relatori accordiamo grosso modo una mezz'ora ciascuno, quindi dovrebbe esserci ancora poi una mezz'ora disponibile per abbozzare un dibattito per gli interventi, in particolare delle forze promotrici della giornata, ma certamente è necessario rimandare anche ad altre sedi, a quelle che ho menzionato, ad altre ancora, un approfondimento qui a livello cittadino su questo complesso di tematiche che sono molto importanti e che forse nel contesto locale sono state troppo trascurate. Allora, io se i relatori sono d'accordo proporrei quest'ordine. Darei prima la parola a Claudia Cernigoi che ci ha detto, mi ha riferito di voler incentrare l'intervento su una elencazione di fatti storici e su alcune questioni da semplicemente affermare e portare all'attenzione. Poi a Federico Tencamontini che di tutto questo fornirà un'interpretazione, diciamo riferirà l'interpretazione egemone e quindi fornirà anche una critica dell'interpretazione egemone. E poi, come terzo intervento, passerei la parola al professor Angelo Dorsi, che è noto anche a tutti noi per numerosi articoli e saggi riguardanti il problema del revisionismo, anzi come ha detto lui per primo, coniando il termine del vero e proprio rovescismo storico che si è affermato sulle questioni della resistenza della Seconda Guerra Mondiale e dei crimini di guerra nel nostro paese. Quindi se può andare bene come ordine degli interventi, do la parola a Claudio Cernigoi.
Sì, grazie, buonasera, buon pomeriggio a tutti gli intervenuti. Ringrazio per essere venuti nonostante il proibizionismo latente e non latente in questa democratica università. E devo dire che, all'inizio di una battuta, alcune settimane fa mi è capitato di rivedere il film Z di Costa Gavras. Quando avete visto, capirà chi non ha visto, dico solo che c'è questa manifestazione dell'organizzazione pacifista che dovrebbe svolgersi in città, ma vengono vietate tutte le sale fino a che questi sono obbligati a riunirsi in una sala molto piccola dove la maggior parte della gente non riesce ad entrare e, come diceva il capo della polizia, noi non possiamo impedire loro di riunirsi, ma non possiamo neppure impedire la giusta reazione delle forze sane della società. Ecco, mi è venuto in mente questo film, per cui vi consiglio di guardarlo, scaricarlo da internet, si trova, perché è molto, molto attuale. E un altro appunto su come funziona la memoria in questa nostra Italia. Oggi alla Camera dei Deputati la commemorazione e la celebrazione del giorno del ricordo alla presenza del Presidente della Repubblica neoeletto Mattarella vedrà tra i relatori il Presidente dell'Associazione Venezia Giulia Dalmazia Ballarin, Antonio, figlio di Amedeo Ballarin, che a suo tempo scrisse, nel dopoguerra scrisse una poesia di apologia del Duce, e a fianco la giornalista dell'Avvenire Lucia Bellaspiga, che è una persona e la cui conoscenza storica può venire dimostrata dal fatto che a suo tempo, nel 99, scrisse una lettera aperta ai ministri sloveno e croato Thaler e non mi ricordo il croato come si chiamava, comunque il ministro Mesic, sì. Scrisse una lettera in cui parlava dei diritti italiani su Istria, Fiume e Dalmazia, sostenendo che tranne per una breve parentesi austro-ungarica i luoghi erano sempre stati italiani. Ora, considerato che la breve parentesi austriaca, più che non austro-ungarica, perché l'Austro-Ungheria si è costituita qualche tempo dopo, è durata dal 1300 erotti fino al 1918, la breve parentesi di 6 secoli mi sembra interessante. Ma a parte questo, la Lucia Bellaspiga ha anche un altro grosso difetto per il mio, e cioè lei ha scritto più e più volte di avere intervistato Oskar Piskulic, maggiore dell'esercito jugoslavo, che era stato denunciato e incriminato per il cosiddetto processo delle foibe, che poi si è risolto con un nulla di fatto. Lei ha anche testimoniato davanti alla corte d'assise di Roma, ha testimoniato di avergli parlato, di avergli intervistato. Ora, a parte che lo stesso Piskulic ha negato di aver rilasciato un'intervista a questa signora, perché per principio lui non rilasciava interviste ai giornalisti italiani, ma il fatto che la stessa Bellaspiga abbia scritto che Piskulic parlava in un italiano quasi perfetto vuol dire che non gli ha mai parlato, perché Piskulic parlava in un dialetto fiumano molto intercalando moltissime parole croate. Quindi lei ha testimoniato il falso alla magistratura, e questa persona è quella che viene sentita alla Camera dei Deputati come esperta del giorno del ricordo. Questa è la premessa che volevo fare. Allora, cos'è il problema del giorno del ricordo? Nella legge istitutiva il testo parla della necessità dell'approfondimento della conoscenza delle più complesse vicende del confine orientale. Però, come vedete, nelle varie commemorazioni, celebrazioni e discorsi si parla quasi esclusivamente della questione delle foibe e dell'esodo, senza parlare di quello che è successo prima, che sono 20 anni di fascismo che ha snazionalizzato sloveni e croati del confine orientale, i 6 anni di guerra, l'invasione della Jugoslavia da parte dell'Italia e della Germania nazi fasciste, e la deportazione di intere popolazioni civili in campi di internamento, la repressione della resistenza, i massacri che ne sono conseguiti, la deportazione nei lager nazisti di civili resistenti, eccetera. E il fatto che il 10 febbraio, cioè che il giorno del ricordo, sia stato posto come data il 10 febbraio, a ridosso della giornata della memoria del 27 gennaio, è anche una cosa per il mio strumentale, perché di fatto ho comportato una specie di accorpamento delle due giornate. Alla fine si riuniscono alla giornata della memoria e il giorno del ricordo per parlare di Shoah e di foibe, semplificando, no? In questo modo si è ricreato quello che lo storico triestino Giovanni Miccoli già nel 1976 definì accostamento aberrante, cioè paragonare la politica di sterminio nazifascista a una serie di eventi avvenuti alla fine della Seconda Guerra Mondiale che non erano assolutamente pianificati a tavolino, ma semplicemente il risultato dei anni e anni di violenze e di guerra. Volevo ancora una premessa fare riguardo al discorso della storia e della memoria, la memoria condivisa e la storia, no? Allora, la storia è una materia scientifica fatta di fatti, scusate il bisticcio, composta di fatti inequivocabili. La memoria è una cosa diversa, cioè, per fare un esempio molto banale, siamo tutti d'accordo sul fatto che il 28 ottobre del 22 c'è stata la marcia su Roma. Ovviamente la memoria del fascista per la marcia su Roma è diversa dalla memoria dell'antifascista riguardo alla marcia su Roma e non potranno mai andare d'accordo, e mi pare normale che sia così. Quindi cercare a tutti i costi una memoria condivisa è una cosa che non solo è impossibile, ma non ha alcun senso di essere. Un'altra conseguenza di questa legge è che i propagandisti che per decenni hanno raccontato falsità, esagerato notizie, inventato fattoidi sulla questione delle foibe dell'esodo, si fanno forti di questa legge per dire che ormai la tragedia storica è stata sancita da una legge, quindi non si può parlare contro lo spirito della legge, e quindi chi non dice quello che dicono loro gli deve essere impedito di parlare. Ora, a prescindere che la legge non dice questo, perché la legge parla appunto delle più complesse vicende, però il fatto che si debba giungere ad una verità storica decisa da una legge in un paese che si dice democratico mi sembra un po' grave, anche perché queste persone parlano di questioni che, come i 15.000 infibati e i 350.000 esuli, che sono dati falsi, che a questi bisognerebbe impedire di diffondere notizie false, perché non fanno bene né alla storia né alla vita civile. Allora, qual è il problema quando si parla di foibe? Che il concetto di foibe e di infoibati negli anni è diventato una cosa un po' complicata, nel senso che Raul Pupa e Roberto Spazzani, che sono considerati due maggiori storici in materia, così definiscono le foibe. Quando si parla di foibe ci si riferisce alle violenze di massa a danno di militari e civili, in larga prevalenza italiani, scatenatesi nell'autunno del 43 e nella primavera del 45, in diverse aree della Venezia Giulia che nel loro insieme procurarono alcune migliaia di vittime. E questo è un uso del termine consolidato ormai, oltre che nel linguaggio comune, anche in quello storiografico, e che quindi va bene che si tenga conto del suo significato simbolico e non letterale. Però se noi facciamo quella che io spesso sono stata accusata di fare, la contabilità dei morti, che di per sé stessa non è una cosa negativa, ma è uno dei vari modi di fare ricerca storica, si comprende che non si possono accomunare nel termine violenze di massa le migliaia di vittime di cui fanno riferimento Pupa e Spazzani. A parte che stiamo parlando di un periodo di guerra, perché nel 43-45 in Europa si stava combattendo una guerra mondiale dove la violenza di massa e non di massa era la regola e non l'eccezione. E tra queste vittime, le vittime che loro considerano a causa degli jugoslavi, no? fatte dagli jugoslavi, Cioè, noi abbiamo tutta una serie di categorie diverse di vittime all'interno di questo periodo storico. Le vittime della rivolta del settembre del 43 in Istria, che furono effettivamente le foibe, le vere foibe sono quelle, nel senso che in un momento in cui l'esercito e le autorità italiane erano allo sbando dopo l'8 settembre, vi fu una sorta di potere popolare e delle esecuzioni di massa, sono stati recuperati 200 corpi alla fine di tutto questo, quindi una cifra diciamo non eccezionale per i tempi. E furono episodi di esecuzioni sommarie, vendette, regolamenti di corpi. Però nessuno considera, quando si parla di vittime dell'Istria del 43, nessuno considera che fu la stessa propaganda nazista a dire, a pubblicare sui giornali, che il ripristino dell'ordine nazifascista ovviamente nell'Istria, che prima era stata sotto controllo partigiano, comportò circa 10.000 morti. Allora non si comprende perché tra le vittime del confine orientale i 10.000 morti istriani fatti dai nazifascisti dovrebbero avere non dovrebbero avere diritto ad alcuna memoria, mentre i 200 italiani o vittime comunque dei partigiani jugoslavi hanno diritto a una memoria particolare. Per quanto riguarda il 45 abbiamo altro tipo di morti, perché alcuni furono vittime di vendette personali, come rese dei conti, esattamente come successe in tutto il resto dell'Europa, ma nessun paese ha fatto una legge per ricordare specificamente queste persone. Abbiamo una serie di, la parte più corposa, di persone che sono morte in seguito nella primavera del 45, in seguito al loro internamento nei campi di prigionia, erano militari che sono stati catturati dall'esercito jugoslavo e portati nei campi, esattamente come furono catturati dagli altri eserciti alleati altri militari italiani e portati nei campi. Gli italiani che morivano nei campi di prigionia anglo-americani non hanno diritto ad una memoria particolare, solo quelli che sono morti nei campi di internamento jugoslavi. Poi ci sono stati alcune decine di collaborazionisti criminali di guerra che sono stati arrestati, processati e condannati a morte, e anche questi sono quelli che furono condannati dai tribunali jugoslavi, hanno diritto alla memoria. Cioè, per esempio, Pietro Caruso, che era un criminale di guerra, fu fucilato dagli inglesi dopo la liberazione di Roma, nessuno si sognerebbe di dedicargli una via, un ricordo particolare, ma il suo giudice a latere, Vincenzo Sorrentino, che è stato, erano ambedue, facevano parte del collegio del tribunale straordinario per la Dalmazia che condannava a morte gli oppositori politici, Vincenzo Sorrentino, considerato infoibato perché fucilato dagli jugoslavi dopo la guerra, ha diritto a una memoria particolare. Pietro Caruso no, perché è stato ammazzato, condannato a morte dagli inglesi. Cioè, questo è il concetto che si ha in Italia di memoria condivisa. Quello che ha fatto la Jugoslavia era criminale, non, perché non ne si riconosce il ruolo di paese alleato nella lotta al nazifascismo. A Trieste, oltretutto, le esecuzioni sommarie avvennero anche in maniera minore di quanto avvenne nel resto dell'Italia. C'è una testimonianza di uno storico triestino che descrisse il malcontento operaio nel maggio del 45 in questo modo. Agli operai insorti non fu permesso di procedere a quelle liquidazioni di fascisti responsabili di persecuzioni e violenze, a quegli atti di giustizia sommaria che invece si ebbero a Milano, Torino, in Emilia e in tutta l'Alta Italia. Non ce lo permettono, mi dissero alcuni operai. Pretendono che arrestiamo e denunciamo regolarmente con questi fascisti, ma spesso, dopo che li abbiamo arrestati e denunciati, non procedono. Quindi, a Trieste, l'esecuzione delle vendette personali furono molto minori, però queste vengono esacerbate dalla propaganda che purtroppo è diventata anche una legge dello Stato. Per fare alcune quantificazioni, Parliamo poi di quelli che furono veramente i Fuibati a Trieste nel 45. E abbiamo una cinquantina di corpi riesumati da varie foibe. Questi furono i responsabili di questi omicidi, furono quasi tutti identificati e processati. E anche qui troviamo, a fronte di alcuni casi specifici di vendette personali di partigiani che si vendicarono nei confronti di coloro che li avevano arrestati, torturati o avevano commesso delle violenze, abbiamo anche il caso degli infoibamenti dell'abisso Plutone che furono commessi da un gruppo di criminali comuni ed ex fascisti che si erano infiltrati nella Guardia del Popolo jugoslava. Questi uccisero 18 prigionieri, che erano comunque persone coinvolte nelle organizzazioni repressive di Trieste, poliziotti, agenti di custodia, eccetera, li uccisero sommariamente e li gettarono nella foiba Plutone. Però questi non possono essere addebitati come morti all'esercito jugoslavo, perché furono vittime di una provocazione oppure di un crimine comune. E questo è il discorso che io faccio quando dico che non si può parlare di un fenomeno delle foibe, non nell'accezione che pretendono di dargli i pupi spazzali. Cioè, l'unica cosa che accomuna tutte queste persone è il fatto che sono morte durante e a causa della guerra. Considerando che la guerra non è stata scatenata dagli jugoslavi neanche dai partigiani, ma è stata scatenata dalla smania imperialista dell'Italia fascista e della Germania nazista, il giorno del ricordo, se si fosse voluto fare in maniera un po' più coerente, avrebbe dovuto essere deciso per il 10 giugno del 1940, quando l'Italia entrò in guerra sfidando il mondo intero, come parafrasato una frase di Günter Grass, e alla fine si ritrovò con un paese distrutto e con una quantità di vittime che non furono solo i cosiddetti infoibati del confine orientale, ma parliamo di tutte le vittime dei bombardamenti, parliamo di tutti coloro che furono uccisi nelle rappresaglie, negli stellamenti, dei deportati nei campi di concentramento, di quelli che morirono di stenti a causa della mancanza di tutto che c'era durante la guerra, dei militari mandati a morire in Russia, in Grecia, eccetera. Cioè, questo dovrebbe essere il giorno del ricordo, il giorno della condanna delle guerre. E allora possiamo fare un discorso comune, altrimenti non è un discorso di ricordo, è un discorso politico. Per quanto riguarda le prove che sono state create per criminalizzare la resistenza jugoslava, molte di queste che ritroviamo nella letteratura, non la chiamo storiografia delle foibe, si trova, prende spunto, da un documento prodotto a cura del Ministero degli Affari Esteri nel 1947, preparato per essere portato alla conferenza di Parigi per la definizione del trattato di pace. Questo dossier si intitola Trattamento degli italiani da parte jugoslava 1943-1947. È stato ristampato alcuni anni fa a cura dell'Istituto Fiumano di Cultura, quello del Ballarini che oggi ha parlato alla Camera, e finanziato dalla Regione Lazio, che all'epoca era a gestione di AN, se non sbaglio. In questo dossier vengono presentate presunte prove su foibe e dati di violenza commessi ai danni degli italiani. E va detto che nel 1943 gli italiani in Jugoslavia erano occupatori, ma comunque questo lo lasciamo un attimino da parte, perché comunque la maggior parte delle prove sono dei documenti falsi o apocrifi. Per esempio, c'è una relazione attribuita al tenente di vascello Carlo Chelleri di Isola d'Istria, nel quale si descrivono gli infoibamenti alla foiba di Basovizza, la storia del sopravvissuto delle foibe, su cui magari parliamo più avanti, e anche altri fatti. Però questa relazione è stata è apocrifa, perché lo stesso Kelleri, in un'intervista rilasciata allo storico Spazzali, ha detto che lui non l'ha mai scritta, quindi questa relazione è falsa e fa parte della documentazione che viene portata a carico degli jugoslavi. Così è falsa anche una testimonianza attribuita al partigiano garibaldino friulano Federico Vincenti, che avrebbe descritto violenze commesse dagli jugoslavi su prigionieri italiani in un campo. Federico Vincenti non solo negò di aver mai rilasciato quella testimonianza, ma spiegò anche che lui non era mai stato prigioniero in quel campo, perché all'epoca si truppava da tutt'altra parte. E questi sono, poi aggiungo che grande spazio in questo dossier è dato anche alla documentazione, questa è vera, sulle violenze commesse dagli Ustascia, che erano il braccio armato del governo collaborazionista di Ante Pavelic, messo su dall'Italia, fascista. E c'è questo spazio dedicato appunto alle violenze commesse dagli Ustascia nei confronti della popolazione serba, dove non si vede intanto cosa c'entra il sottrattamento degli italiani da parte di jugoslava, ma dovrebbe essere invece una prova in più contro l'Italia fascista, e quindi del tutto incoerente nell'ambito. Quindi questi sono alcuni dei documenti che fanno che sono stati portati avanti per parlare delle questioni delle foibe. Faccio alcuni esempi di come sia stata falsata la storia, la memoria, cioè la storia di due sopravvissuti all'infoibamento, sedicenti sopravvissuti all'infoibamento. Nel rapporto del MAE c'è una testimonianza rilasciata da Giovanni Radeticchio di Pola, che racconta di essere stato catturato dai partigiani, questo alla fine del maggio 45. È torturato, portato sull'orlo di una foiba assieme ad altri cinque compagni di sventura. Davanti a lui furono infoibati quattro persone, tra i quali fa il nome di Graziano Udovisi. Dopodiché lui si sarebbe salvato perché il colpo di mitragliatrice che avrebbe dovuto ucciderlo invece ruppe la catena che legava la pietra alla quale era legato, che avrebbe dovuto servire per farlo affondare nella foiba che era piena d'acqua. Lui riesce a salvarsi perché ha avuto la foiba piena d'acqua, nuota e va, si rifugia nelle campagne e poi rientra in Italia in qualche modo. Radeticchio, morto negli anni 70, alcuni anni dopo è stato rievocato da Graziano Udovisi, che secondo Radeticchio sarebbe stato infoibato e morto prima di lui, cioè era nato nella foiba prima di lui. Graziano Udovisi invece ha raccontato che lui, lo stesso iter di Radeticchio, portato sul ruolo della foiba, si è lanciato dentro, eccetera, no? Però oltre a salvarsi lui ha anche salvato un italiano, cioè Radeticchio. Quindi uno racconta che Udovisi è morto nella foiba e Udovisi racconta che lui ha salvato l'altro. Allora, secondo me nessuno dei due la racconta giusta. Però Udovisi è stato proclamato personaggio televisivo dell'anno 2005 per questo racconto che ha fatto in televisione. E se facciamo, non so quanto tempo ho ancora, ma ancora pochi minuti, parliamo un po' di contabilità dei morti allora. Ho già detto che nell'Istria del 43 furono recuperati 200 corpi dalle foibe. Per parlare del 45, maggio 45, da Trieste risultano scomparsi per le varie casistiche che ho detto prima circa 490 persone, da Gorizia 550, da Fiume 350. Per la città di Pola non vi furono eccidi, ha detto un certo Mario Cionci, che faceva l'agente dei servizi a Pola in clandestinità dopo il 45 per conto dell'Italia, quindi non sicuramente uno slavo comunista. E un breve cenno vorrei fare al monumento della foiba di Basovizza, dove si dice che sarebbero state uccise centinaia o anche migliaia di persone, ma in realtà i documenti degli angloamericani che effettuano i recuperi parlano di una decina di cadaveri non riconoscibili e basta. Ciononostante le celebrazioni si fanno regolarmente ogni anno. In più si vanno a fare commemorazioni alla foiba 149, detta di Morupino, dove però i morti lì ci furono esattamente, ci furono effettivamente tantissimi cadaveri recuperati da Villa Foiba, solo che erano i morti tedeschi della battaglia condotta presso Piccina a fine aprile, erano morti tedeschi, non infoibati per gli italiani. Altra cifra riguarda i 350.000 esuli. In realtà un censimento del 58 dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati parlò di 191.000 esuli, che è poco più della metà, quindi anche qui c'è una certa qual differenza di calcolo. Sulla questione del genocidio degli italiani di Istria, che viene detta ad ogni piè sospinto, vorrei ricordare che innanzitutto, se si fosse trattato di un genocidio, non ci sarebbe una comunità italiana in Istria ancora oggi, invece c'è. E comunque quello che fu garantito da subito nel momento della vittoria della Jugoslavia sul nazifascismo, fu garantito a tutte le minoranze autoctone il diritto ad avere le scuole, il bilinguismo e successivamente organi di stampa, radio, televisione, persino i seggi garantiti nei parlamenti locali, cosa che gli sloveni del Friuli Venezia Giulia non hanno ancora. In conclusione vorrei parlare di quello che significa la memoria condivisa veicolata grazie alla legge del giorno del ricordo. Perché il 27 gennaio noi commemoriamo nella risiera di San Sabba a Trieste, che è l'unico campo di fu anche un campo di sterminio in un certo senso, perché per gli ebrei fu un campo di transito, ma vi furono uccisi sicuramente un migliaio di partigiani, di resistenti. E nella risiera di San Sabba, monumento nazionale a Trieste, il 27 gennaio, giornata della memoria, commemoriamo i caduti della missione alleata del capitano Molina. Il 10 febbraio, quando si commemorano gli infoibati, la foiba di Basovizza, commemoriamo i componenti del gruppo Baldo agli ordini dell'SS che causarono l'arresto e la morte di questi membri della missione Molina. Furono arrestati da Losna nel maggio 1945 e rientrano in quella categoria di infoibati perché scomparsi. Così il 27 gennaio commemoriamo gli agenti di custodia deportati nei lager, tra cui un certo Tafuro, che fu fatto deportare dal suo superiore Ernesto Mari, che alla moglie che voleva chiedergli di intercedere per il marito deportato disse: stia zitta, se no la faccio finire in Germania anche lei. Ernesto Mari viene commemorato il 10 febbraio perché fu infoibato nell'abisso Plutone. Così noi in Lisiera commemoriamo le vittime durante i rastrellamenti dell'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza, e il 10 febbraio commemoriamo come infoibati tutti gli agenti dell'Ispettorato Speciale che furono arrestati e poi uccisi, fucilati oppure morti per vendette personali. L'elenco è abbastanza lungo, tra essi vorrei citare, perché non si tratta solo di morti islamo-comunisti, perché in Risiera furono uccisi anche Paolo Reti, il democristiano del CNN Giuliano, fu fucilato il 28 aprile 1944 l'anziano azionista Mario Mauvas, questi a causa della delazione dell'agente dell'ispettorato Mario Suppani, che fu arrestato dagli jugoslavi e condotto a Lubiana e quindi commemorato come infoibato. Un infoibato particolare lo abbiamo alla foiba di Basovizza, perché da un processo celebrato nel 1949 risulta che lì fu ucciso e gettato nella foiba un altro agente dell'ispettorato, Mario Fabian, che era stato condannato a morte da un tribunale militare jugoslavo perché si era reso responsabile di rastrellamenti e di torture nei confronti degli arrestati. Aveva anche detto, riguardo al prete di un paese che stavano rastrellando: sparegge un colpo a quel porco del prete, tanto per dire l'idea della persona. E, essendo lui stato effettivamente ucciso e gettato nella foiba di Basovizza, come risulta dal processo, il 10 febbraio le autorità civili e militari della foiba di Basovizza hanno commemorato Mario Fabian con un antonio. Con questo è il, quello che viene fuori dalla memoria condivisa. È una cosa che secondo me grida vendetta, il motivo per cui siamo qui oggi anche per impedire che queste cose continuino a ripetersi, che è un'offesa per tutti coloro che durante la Seconda Guerra Mondiale hanno sofferto e lottato, e dovremmo cercare di fermare questa deriva di assurdità che sta continuando. Grazie.
Passo subito la parola a Federico Biancamontini, che è autore di un libro che trovate anche tranquilli in distribuzione, Fenomenologia di un martirologio mediatico.
Buongiorno. Io ho pubblicato questo libro anche nella mia tesi di laurea, e non è certamente un libro di storia sulle foibe, perché non aspettava me, e ci sono già dei contributi storiografici di buona qualità e fattura sull'argomento, salvo che poi le cifre della pubblicistica prescindono da questi e si dilatano ulteriormente. Il mio lavoro è una meta narrazione sulle foibe, ovvero è un lavoro su come la storia si è sviluppata a partire dal dopoguerra e su come si è deciso di metterla in foto per renderla presentabile al pubblico in occasione del giorno del ricordo, quindi dal 2004 ad oggi. Preferirei, visto che sono fuori dalla mia regione, non so fino a che punto voi conosciate queste cose nel dettaglio, spero anche non troppo, perché diventa quasi una questione necrofiliaca, quindi rimango su un livello decisamente generale e mi baserò nelle citazioni che farò sulla storiografia classica, quindi Pire, Vez, Scotti, alcuni contributi recenti della storica sloveno-triestina Marta Verginella, che viene dalle scienze sociali, lo studio di Pamela Ballinger, che attualmente insegna negli Stati Uniti, che si è occupata di uno studio antropologico sugli esuli istriani, e per certi rimandi Alberto Mario Banti, che ha lavorato sul ritorno in auge dei temi del nazionalismo classico negli ultimi 20 anni, e cioè a partire dagli anni 90. Anzitutto, nel 1945, non il 25 aprile perché il Friuli Venezia Giulia era annesso alla Germania un po' più tardi, Lubiana viene liberata ancora dopo Trieste, i cannoni tacciono, ma la nostra diplomazia si mette immediatamente al lavoro per salvare il salvabile, e cioè per non perdere l'Istria. Era evidente che la Dalmazia, che era in larga parte stata occupata, e chiaramente la provincia di Lubiana sarebbero ritornate alla Jugoslavia, non era evidente quale forma avrebbe assunto il confine, questo inizialmente. C'è un grande lavorio e si prepara tutta una serie di materiali per discutere la conferenza di pace. Una serie di, immaginate un mazzo variopinto di carte etnografiche, vecchi censimenti, toponimi, questo è italiano da 2000 anni. Inoltre viene preparato un dossier di atrocità degli jugoslavi contro la popolazione italiana della Venezia Giulia, che serviva a squalificare le pretese territoriali jugoslave, eventualmente anche spiegando, questo veniva fatto nel 1943, che se gli slavi fossero tornati avrebbero fatto un massacro. In realtà gli sforzi della nostra diplomazia, ed era prevedibile, non vengono premiati perché l'Italia ha perso la Seconda Guerra Mondiale, limitando i danni con l'armistizio. L'Inghilterra inizialmente non era ben disposta nei confronti dell'Italia per le numerose perdite, perché la nostra marina ha inflitto delle pesanti perdite alla marina inglese durante la guerra. Gli americani erano meglio disposti, anche perché c'era un'attività di lobbying italo-americana negli Stati Uniti, così anche, questo in un secondo tempo contava meno, i paesi dell'America Latina, perché c'erano molti italiani che spingevano. Il tema delle foibe è molto frequentato, lo è sulla stampa, dove ha sopravvento su altri temi, per così dire, di politica estera. In occasioni particolari, prima delle competizioni elettorali, il tema è frequentatissimo. Esistono centinaia di articoli che parlano delle foibe, dell'esodo, dei primi esuli del confine. Solo nella stampa lombarda esiste uno studio dell'Università di Insubria proprio sulle uscite sulla stampa lombarda attinenti a questa tematica. Nel 1952 ci sono degli scontri a Trieste, ci sono dei morti, ce ne sono ancora nel 1953, sono delle manifestazioni patriottiche che degenerano e gli inglesi le reprimono sostanzialmente. E il tema è nuovamente molto frequentato dalla nostra stampa, finché il confine si cristallizza e si rende evidente che il TLT non avrebbe visto la luce perché non l'hanno mai voluto contemporaneamente tutti gli alleati, sostanzialmente.
Mi spiego cos'è forse il TLT.
Il territorio libero di Trieste, la prima ipotesi sancita dalla conferenza di pace di Parigi, era che parte dell'Istria, la provincia di Trieste e Gorizia sostanzialmente, diventassero parte di un protettorato ONU. Uno Stato che avrebbe avuto una ben difficile vita, anche solo dal punto di vista economico, sarebbe stato un protettorato, cioè una fabbrica di perdite accollata alle Nazioni Unite sostanzialmente. Forse è per questo che è tornato in auge, perché qualcuno vuole farsi mantenere, ma beh, comunque non era possibile che il TLT venisse a esistere. E vengono fatte delle nomine per il governatore del TLT, perché deve esserci un governatore, non era chiaro quale potere avrebbe avuto, è un discorso lunghissimo che potrebbe riempire interi trattati di storia diplomatica. Non si fa. Nel 1948 la Jugoslavia viene scomunicata dall'Unione Sovietica, c'è il rischio che il TLT diventi una centrale cominformista contro la Jugoslavia, non si fa. Si capisce che l'accordo definitivo sarebbe andato molto vicino ad una spartizione lungo la linea Morgan, che era la linea tra le zone di occupazione A e B, sostanzialmente l'attuale confine tra Italia e Slovenia. Qui succede che effettivamente il tema viene parzialmente abbandonato, perché non serve più a niente. Perché il confine è fermo, gli esuli hanno esodato, è anche controproducente continuare ad arroventare i sentimenti di queste persone, perché dovevano farsi una ragione, non sarebbero tornate a casa loro, avevano optato, non c'erano più possibilità. Quindi il tema entra in una fase di quiescenza, non ovunque, chiaramente a ridosso del confine orientale se ne parla, a Trieste se ne parla prima di tutte, di ogni elezione, e se ne parla negli ambienti dell'esodo, dove diventa l'album di famiglia, diventa una forte risorsa identitaria. Poi in realtà gli esuli negli ultimi decenni hanno, mettiamola così, attorno agli anni 60-70 avevano dato prova quasi di essere ormai integrati nella società italiana per un certo periodo, poi è successo quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Comunque il tema tiene banco. Tiene banco in tutto il territorio nazionale, negli ambienti neofascisti, dove ha il ruolo di dare una consistenza di facciata alla rappresentazione della collaborazione con i tedeschi come scotto da pagare per difendere gli italiani dal pericolo rosso, dalle orde mongoliche o queste robe qua che piacciono a questi. E così, con una certa approssimazione, si arriva agli anni 90. Negli anni 90 succedono delle cose e sono molte. Il socialismo reale smette di esistere, agonizza ancora per un po' in Jugoslavia, ma pochi anni, e poi c'è la guerra in Jugoslavia. In Italia il Partito Comunista si rinomina sotto la guida di Achille Lauchetto, diventa PDS, la falce e il martello vanno nelle radici della quercia, succedono queste cose cosmetiche molto divertenti. Il patto costituzionale che aveva generato l'anatema nei confronti dell'MSI e il coagulo delle forze politiche attorno al mito della resistenza entra in crisi. Succede di peggio, succede che Mani Pulite scardina la prassi corruttiva alla base della spartizione del potere tra partiti. La guerra fredda che finisce, cioè il crollo del muro, non ridefinisce solo il ruolo geopolitico dei paesi dell'Europa dell'Est, ma ha un ruolo anche nei paesi dell'Europa meridionale, in Grecia, ma soprattutto in Italia. Viene del tutto a mancare il ruolo di preminenza all'interno dell'alleanza atlantica, nel senso che l'Italia non è più così importante perché non c'è più il discorso della cortina di ferro. Questo fa sì che anche meno finanziamenti affluiscono, la crisi economica è evidente, c'è la crisi politica, c'è anche il problema della Lega Nord, che non era uno scherzo negli anni 90, quando qualcuno sospettava che ci fosse un vero rischio all'integrità territoriale della nazione. Allora bisogna inventarsi un nuovo collante. Questa la soluzione più praticabile è riportare in auge i termini, cioè gli elementi del nazionalismo classico. E noi possiamo ricordarci, voi siete molto giovani non tutti, ma che con Ciampi ci sia una grande insistenza attorno ai simboli della nazione, il tricolore che è così bello, che viene messo così in risalto, la festa della Repubblica viene nuovamente riportata in auge, l'inno deve essere cantato, gli sportivi lo devono sapere, e questa è anche una serie di altre ripercussioni. Venendo alle foibe, negli anni 90 la guerra in Jugoslavia, questo lo troverete comunemente in letteratura, fa sì che gli esuli aggancino la persecuzione subita negli anni 40 ai coevi eventi bellici. Ballinger, che l'intervista negli anni 90, dice: molte volte mi ripetono quello che gli slavi stanno facendo a loro, tra di loro, hanno fatto a noi 50 anni prima. Questo è vero, ma c'è anche un'altra cosa che succede. Il confine torna ad arroventarsi. Adesso si tende a pensare che non fosse così con il senno di poi, ma in realtà negli anni 90, quando c'è la guerra, qualcuno pensa che si possa riprendere l'Istria in un modo o nell'altro, magari non proprio ufficialmente, facendo una regione autonoma. C'è da dire che il regime, oserei dire pseudo democratico, instauratosi in Croazia, l'ADZ, Hrvatska Demokratska Zajednica, l'Unione Democratica Croata di Tudjman, sia mal digerito in Istria, sia dagli italiani rimasti, perché sono rimasti degli italiani in Istria, che dai croati, per cui c'è questa possibilità, c'è questa richiesta di una forma di indipendenza. Ambienti della destra triestina lo capiscono e cercano in vario modo di influire sugli eventi. Si incontrano con i serbi, con alcuni politici serbi a Belgrado per ridefinire le aree di influenza, fanno una serie di cose estemporanee di stampo quasi d'annunziano. Fini getta nella baia di Trieste delle bottiglie con dentro un messaggio con scritto «L'Italia tornerà». Vengono fatte queste cose e le foibe tornano d'attualità. I giornali ne parlano con la classica leggerezza dei giornalisti, le cifre vengono molto gonfiate. Il primo governo Berlusconi a base, Berlusconi, non AN perché ancora non c'era, MSI e Lega Nord, a un certo punto si scioglie perché la Lega si sfila, il veto imposto alla Slovenia per l'ingresso nell'Unione Europea perché si era fatto questo, si era cercato di sfruttare la posizione di vantaggio dell'Italia come Stato fondatore dell'Europa per non far entrare la Slovenia se non avesse modificato le norme del mercato immobiliare in maniera più favorevole agli italiani. Beh, Clinton telefona al governo successivo che era tornato all'essere di centro-sinistra e dice smettetela, la Slovenia entra in Unione Europea. Questo negli anni 90. Negli anni 2000, quando si forma un nuovo governo di centrodestra, le cose sono cambiate perché Fini ha capito che l'MSI non avesse esattamente un futuro e si fa la svolta di Fiuggi e diventa Alleanza Nazionale, la destra nazionalista moderna. In questo caso il discorso viene strutturato in una maniera diversa, non è più un discorso di confine, è un discorso culturale. La nuova destra che immagina di essere arrivata al potere per rimanere è una cosa che è stata tematizzata nello stesso periodo, ricordo che alcuni comici ne parlassero in maniera molto divertente, decide che i comunisti, le casamatte del potere, insomma che la sinistra avesse esercitato un totale dominio sulla cultura, che questa gente dovesse essere sloggiata, che questa gente che aveva soffocato i prodotti culturali della destra politica, che non abbiamo visto, chissà cosa avrebbero potuto essere, deve andarsene, che i comunisti hanno avuto il loro turno, la loro occasione, adesso arriviamo noi. E che cosa facciamo? Facciamo le fiction, perché è più facile fare i film e farli vedere alle persone piuttosto che stare a lavorarsi i registi, chiedere a Visconti di fare Rocco e suoi fratelli per spiegare che il boom economico aveva un lato oscuro. Questo è molto macchinoso, no, si fanno le fiction. Del resto questo si interseca con l'idea squisitamente berlusconiana di fare con la televisione il partito senza sedi, non come il PC che aveva la sede in Subcuzzo della Montagna, no, basta arrivare a casa della gente. Le fiction fanno i colori della gioventù sul futurismo, voi avrete visto che lo rimescolano in tutte le salse, nei manifesti, 100 anni di futurismo, ma un po' il loro pallino, quel teppista che a Roma ha colorato di rosso l'acqua della fontana di Dea, è una performance futurista chiaramente. Il colore della gioventù sul futurismo, abbiamo Edda Ciano, un caro ricordo di famiglia sulla vita di Mussolini, abbiamo Perlasca, che però era stato a dire il vero commissionato dal governo precedente, sul fascista buono che salva gli ebrei e diventa il film del giorno della memoria. Abbiamo Cefalonia sui poveri italiani abbandonati dallo Stato che vengono trucidati dai nazisti, abbiamo chiaramente il film su Panza, il sangue di Vinti. Su tutto il cuore nel pozzo, la fiction sulle foibe, che permette una serie, io sto rapidamente esaurendo il tempo, a questo punto anziché tagliare gli angoli vado avanti finché riesco e poi mi interrompo, così almeno faccio le cose bene. È interessante perché ci mostra che non basta tenere in questo paese, almeno in quella fase, tenere le leve del potere perché vada tutto liscio, perché è una fiction accidentatissima, perché per farla chiamano un certo Negrin che aveva fatto l'ultimo film un po' di tempo prima, perché Negrin non riesce ad assortire la rosa degli attori, Beppe Fiorello è il terzo o il quarto ripiego, e perché gli sloveni e i croati non vogliono che si faccia Slovenia e Croazia, devono andare in Montenegro, all'epoca Unione di Serbia e Montenegro, terza federazione jugoslava, sfruttando alcuni contatti che erano stati presi e percorsi per la preparazione del film di Olmi Cantando dietro i paraventi. Questo me l'hanno detto in ambasciata quando lavoravo là. Hanno sfruttato la stessa filiera, del resto anche Negrin quando ne parla è molto felice perché costa così poco, la gente così ospitale, prendono Cattaro, la camuffano in maniera abbastanza volgare e ci fanno il paese istriano. Non è il caso di sparare sulla Croce Rossa, non so se qualcuno, se volete credo che lo daranno tra pochi giorni nuovamente su Rai 3000, non, sapete che adesso ci sono tanti canali Rai. Beh, è questo film che, e questo è interessante, attinge sistematicamente all'immaginario dell'Olocausto, perché per creare un nuovo stile ci vuole una grande forza e un grande ingegno. Non è facile farlo, allora ci mettiamo i bambini con gli orfanotrofi, i preti che rimangono nei circoli di fuoco. A un certo punto ci sono degli ebrei, non lo dico io, lo dice una recensione di un giornale tedesco, perché ci sono dei personaggi, se vedete il film, a un certo punto che rimangono con una Fiat 500 piena di ricchezze inenarrabili, e effettivamente vengono fatti ricalcando gli stereotipi antisemiti. C'è tutto, c'è proprio, cioè, immaginate un manifesto di Casa Pound della lunghezza di 300 minuti, è il cuore nel posto fondamentalmente. Questo per quanto concerne la fiction. Perché prima la fiction e poi la giornata? Perché prima la fiction e poi la giornata. Nel momento in cui si approva la legge del giorno del ricordo, la fiction è già stata fatta, cioè sta venendo ultimata, nascono assieme. E infatti la fiction non viene mandata una volta, viene rimandata a ripetizione, viene vagamente riacconciata, riaggiustata, tolgono quella schermata iniziale dove si specificava che fosse ambientata in Istria nel 1944, perché forse era un po' vago, viene rimandata. La fiction non è uno scherzetto, è il monumento elettronico che costituisce la rappresentazione, il contraltare mediatico del giorno del ricordo, cioè una specie di verità ufficiale slinguita in un prodotto di intrattenimento dal sapore smaccatamente popolare. Questo per esaurire il discorso del, adesso ho ancora 5 minuti, il discorso di questo governo e delle velleità di Alleanza Nazionale. Poi sappiamo che la fiction viene recepita abbastanza male, non così male, e questo è indicativo, come il film con la moglie di Albano sulla strage dei partigiani. Questo è interessante perché a quanto pare se si insulta la resistenza degli altri, anche per le associazioni combattentistiche italiane, è più accettabile che attaccare la nostra. Nonostante ci fosse una squisita collaborazione, ci fossero i battaglioni misti tra i jugoslavi, ci fossero i battaglioni italiani che nel 1943 passano i partigiani. Finché nel 2007 la prima rappresentazione del giorno del ricordo tocca a Ciampi, tocca al presidente Napolitano, il presidente, il primo con un passato nel PCI, che aveva subito delle critiche molto poco galanti e del tutto strumentali sul fatto che un ex comunista non potesse essere il presidente di tutti gli italiani. E il discorso del 2007, sono passati 8 anni, vale la pena di ricordare 4 passaggi: il moto di cieca violenza sanguinaria e il disegno annessionistico slavo che innanzitutto prevalse nella definizione del trattato di pace. Noi eravamo abbastanza abituati a sentire queste cose. È un problema se la prima carica dello Stato squalifica il trattato di pace. Il presidente della Repubblica Croata, Stjepan Mesić, una persona deliziosa, un po' intemperante, si arrabbierà facilmente, risponde e parla del discorso inaccettabile, degli elementi di aperto revanchismo, della ricerca di vendetta politica, della punta di razzismo, dell'inaccettabile attacco al trattato di pace che non può andare di pari passo con il desiderio di promuovere i rapporti bilaterali. Ora, qui veramente in chiusura, secondo me è successa una cosa molto importante, perché la nostra diplomazia ha fatto una tragedia, ma già nei comunicati del ministro degli esteri all'epoca D'Alema, Mesić, in risposta, poi c'è stato tutto un giro di note diplomatiche, ambasciatori richiamati di continuo, si sono smorzati i toni e si è creato un percorso che potete ricostruire leggendo uno dopo l'altro i vari discorsi di Napolitano nel passaggio del 10 febbraio, che ha portato ad una cosa che probabilmente non sarebbe successa, ed è il concerto dei tre presidenti a Trieste, ovvero l'atto formale di pacificazione tra Italia, Slovenia e Croazia, di cui si parlava almeno dall'indipendenza di questi paesi, e che è un coronamento apprezzabile di questa campagna così velenosa e così grave, così tossica, oserei dire, dal punto di vista emotivo, come quella che si è sviluppata sulle foibe a partire dal giorno del ricordo. E questo è quanto.
Grazie. Sì, passo subito la parola ad Angelo Dorsi. Io voglio solamente invitare chi volesse dire la sua con un brevissimo intervento, possibilmente non c'è una circostanza perché non ce n'è bisogno, magari con una domanda interessante o quant'altro, di magari segnarsi, venire qui a dirmelo, così conto quanti sarebbero gli interventi eventuali nell'ultima mezz'ora del pomeriggio che ci rimarrà a disposizione.
Dunque, parlo in piedi perché ho questo schermo che aiuta a dire l'immagine. Ero preparato un testo che stavo e parlerò come sul dirsi abbraccio. Avete avuto già un sacco di informazioni nella relazione di Claudio Cernicone, molto esplicita e molto fornita di dati, sui quali troppo spesso invece grava l'ombra del silenzio, oppure una superfetazione mediatica che li cancella, li stravolge. E abbiamo avuto anche la bella relazione adesso che abbiamo appena sentito di Gianca Montini sulla perfettazione mediatica, ho anche molto apprezzato il tentativo di contestualizzazione storica. Mi stupisce non aver sentito da nessuno di voi, ma forse mi ero distratto, poi mi sono allontanato un attimo, un cenno a un altro dato. Pochi giorni fa a Roma è stata inaugurata la Casa del Ricordo, con grande dispiego di mezzi, alla presenza del presidente della giunta regionale Zingaretti e di due assessori della giunta Marino, giunta comunale, uno dei quali ha anche la delega, che mi ha molto interessato, la delega alla memoria. Ecco, un assessore che ha la delega alla memoria mi è sembrato un fatto aberrante dal mio punto di vista. E ovviamente alla presenza dei rappresentanti delle comunità su cui avete già ampiamente discettato, degli esuli. Gli esuli non finiscono mai, vi dicevate prima a pranzo, insomma, parca mensa naturalmente. E ho trovato anche molto interessante il fatto che nei comunicati che hanno preceduto e seguito questa inaugurazione in pompa magna è stata addirittura data una dimora, peraltro bella. Mi ha molto incuriosito anche il fatto che si sia dato spazio alla comunità ebraica di Roma, che è quella più a destra sul panorama nazionale, la quale ha espresso i suoi sentimenti di vicinanza alle comunità degli esuli. Questo cortocircuito tra il 27 gennaio e il 10 febbraio sta diventando istituzionale. E appunto un grande storico, l'avete richiamato prima, appunto, aveva già messo in evidenza, Giovanni Miccoli aveva già messo in evidenza la pericolosità di questo cortocircuito. Allora io mi risparmio la mia relazione e farò alcune considerazioni a margine, anche a partire da alcune delle cose che abbiamo sentito, e in particolare alcune che sono entrate più nel mio territorio, per così dire. Io non sono specialista di foibe e quindi non mi permetto di parlarne se non in maniera giornalisticamente, anche con qualche errore naturalmente, ma vorrei affrontare due o tre temi. Il primo proprio in relazione alla questione della concessione e poi negazione della sala. La motivazione che ci è stata riferita è che appunto la manifestazione sarebbe di carattere politico. Questo è un dato, anche questo, molto significativo, intanto perché dobbiamo prenotare al collega, che non ho il piacere di conoscere, però penso che riscrivi una lettera, dobbiamo far notare al collega che la parola storia e la parola politica nascono nello stesso contesto storico e cronologico. Siamo circa 6 secoli prima dell'era volgare, e la parola storia viene creata, usata per la prima volta da Erodoto, padre di storia, giusto appunto, e la parola politica da politica, le cose che riguardano la città. E tutto ci dice che le due parole esprimono due concetti strettamente intrecciati, che non possono essere separati, non possono essere separati. Ma quello che abbiamo appena sentito, che cosa ci ha dimostrato? Ci ha dimostrato che storia e politica sono strettamente intrecciati, e che l'uso politico della storia, o meglio, l'abuso politico della storia, o ancora meglio, l'abuso politico della pseudostoria, è un concetto, come dire, che risale a Benedetto Croce, quindi non sospetto di filo bolscevismo, è pratica corrente. Naturalmente noi dobbiamo, credo, rivendicare il diritto della, come dire, di stabilire questo, di sottolineare il nesso tra storia e politica. Gaetano Salvemini, anche lui non bolscevico, sebbene ha avuto un passato nel Partito Socialista e anche un orientamento storico-materialista in gioventù, in un libro, il primo libro che pubblica da esule politico, prima in Francia, poi in Inghilterra, poi andrà negli Stati Uniti e rientrerà in Italia soltanto poi dopo la fine della guerra, per morirci sostanzialmente, Salvemini si era posto un problema di grande rilievo. Nel primo libro, che era dedicato alla politica estera di Mussolini, che un po' ci richiama a queste cose, Salvemini, quale tra l'altro fino allora era stato un medievista, si era poi occupato soltanto di Mazzini, di rivoluzione francese, però dice: ma io posso continuare a occuparmi di medioevo con i fascisti che stanno facendo quello che fanno? E quindi, scusate, io smetto di occuparmi di medioevo, voglio occuparmi solo di fascismo per in avanti. E mette a disposizione della comunità internazionale, degli antifascisti, la sua sapienza storiografica. Allora, in questo libro, intitolato Mussolini diplomatico, uscito in italiano soltanto 20 anni dopo, che esce a Parigi nel 1932, nella prefazione pone questo problema. Dice: tutti sanno che io sono un esule, un proscritto politico. Tutti sanno che sono un nemico giurato di Mussolini, tutti sanno che io vorrei vedere Mussolini disarcionato, vorrei vedere Mussolini nella polvere, vorrei vederlo morto, diciamo. Ma io sono anche uno storico di mestiere, come faccio a essere credibile se si sa che io sono un antifascista? E allora lui dice: quello che conta è dichiarare le proprie passioni. Io lo dichiaro francamente, sono un antifascista militante, ma nel contempo prendere le contromisure nei loro confronti, vale a dire, se i documenti mi danno torto, devo essere pronto ad ammettere cose che magari non mi piacciono. Ecco, ponevo un problema di, come si dice, di deontologia storiografica, oggi del tutto negletto, ma sottolineava un dato altrettanto importante quanto cancellato completamente dalla storia in TV, il modello porta a porta, per così dire, su cui poi dirò qualcosa. Vale a dire poi il problema che la storia si fa su documenti, si fa su documenti. Purtroppo, proprio in questa deriva che tu bene hai descritto prima, in questa mediatizzazione, questo emergere del circolo mediatico che ha messo in mano sulla storia, per cui voi vedete Paolo Mieli che viene sempre nel sottopancia non è ciò che ci sta sotto la pancia, è la misura tecnica, la striscetta, anche quando era direttore del più importante giornale italiano, Corriere della Sera, veniva sempre presentato Paolo Mieli storico, ma storico de che, si direbbe a Roma. Allora, in questa mediatizzazione, in questa costruzione del circolo mediatico, si è imposto un modello che ha obliterato, cancellato la storia come episteme e ha imposto la storia come doxa. Qual è la differenza? Episteme vuol dire scienza, la storia è un sapere scientifico che si fa a partire da una roba che si chiamano fonti e che si fa trattando le fonti con un bagaglio che si chiama metodologia della ricerca storica, che è stata messa a punto nel corso di 2 millenni e mezzo, a partire non da Erodoto ma da chi viene dopo, Tucidide, che dice: maestro Erodoto non me la conta giusto, ci vuole acribeia, ci vuole l'acribia, cioè bisogna fare la critica delle fonti. Di là comincia tutto il lungo percorso del metodo storico. Ovviamente queste cose sono, come dire, non so, mi sembreranno materia malata per professori di storia. Quali sono? Che è quello che mi disse Gian Paolo Panza in uno dei 3 dibattiti che feci con lui, poi non ho più voluto fare altri. Perché il tema è interessante, perché è il sottofondo della menzogna mediatica, è il sottofondo della storia come doxa. Se noi vogliamo dare alla storia un senso, abbiamo bisogno appunto che sia scientifica. E per essere scientifica abbiamo bisogno di fonti e di metodo. Poi, dopodiché, ciascuno storico o storica impiegherà la sua intelligenza per interpretare le fonti e per esprimere una valutazione e dare dei giudizi. Perché ovviamente è lecito dare dei giudizi, come dice la Croce, espungete dalla storia i giudizi, espungerete dalla storia stessa. Quindi non è che la storia debba essere avvalutativa, ma devi appunto avere questo corretto. Allora, la storia come doxa, quella che si è imposta nel circolo mediatico, è quella per cui appunto, ammesso che venga invitata Claudio Giornigoi a parlare di forme a Porta a Porta, intanto ammesso non concesso che venga invitata, le si affiancheranno Ignazio La Russa e si affiancheranno Pupo, Spazzali, 2 rappresentanti di comunità, Dama delle Istriane, eccetera eccetera,
e tutto il pubblico,
ovviamente il pubblico, e la scena sarà questa: il conduttore dirà: questa sera affrontiamo un problema drammatico della storia italiana, un problema che è stato nascosto per decenni perché occhiuta la regia del Partito Comunista, che esercitava l'egemonia sulla cultura e impediva a chi la pensava diversamente di potersi esprimere. Quindi una presentazione del tutto neutra, per così dire. Allora abbiamo invitato alcuni nostri studiosi a parlare di questo tema. Claudio penserà: finalmente mi danno il giusto riconoscimento, è una vita che studio. Aspetti, dopo toccherà a lei. Benissimo, allora viene fatto parlare Ignazio La Russa per primo. Che ci azzecca La Russa non si sa, ma ovviamente potete immaginare. Dopodiché parleranno i rappresentanti delle comunità, con gli applausi del pubblico, poi si darà la parola a Pupo, Spazzali e non so chi altro. Ogni tanto ovviamente c'è lo stacco pubblicitario. Finalmente tocca a lei, intanto il tempo passa, no? Abbiamo già superato 1 ora e 47 minuti, finalmente, adesso può finalmente parlare, dica la sua, attenzione alla formula, adesso può dire la sua. Allora lei comincia dicendo, facciamo finta che io so cosa dirai, allora vorrei rimettere le cose nel modo giusto. Ah, scusi, plim plom, la porta, il maggiordomo apre. Ah, scusi, interrotto, scusi. Vediamo chi è, ovviamente il conduttore sa benissimo chi è. Chi arriva? Alba Parietti, la quale arriva, no, con il suo incedere elegante. Adesso non posso farvi la scena, perché farei bisogno di scena. Arriva, si accomoda ed esordisce dicendo: io di forme non so nulla, però, ma come, se non sai nulla taci. E invece ad Alba Parietti, nulla contro Alba Parietti, cara simpatica persona, ad Alba Parietti viene riconosciuta la stessa dignità intellettuale di Claudio Giornigoi o degli studiosi. Vale a dire, la storia è un'opinione, è doxa, e che uno può dire la sua. La Claudia sta ovviamente fremendo, dice: ma mi faranno parlare? Ogni tanto si vede l'orologio, abbiamo superato le 2 ore e 18 minuti. e capisce che sta per chiudere. Intanto ci sono stati due stacchi pubblicitari, adesso può parlare, però mi raccomando, il conduttore fa così, abbiamo pochi minuti. Lei comincia, non è passato un secondo minuto che dice, beh, più o meno avete capito e ci sono opinioni diverse, abbiamo cercato di rappresentare tutte le opinioni, fatevi la vostra opinione. Ci vediamo domani con la nuova puntata del diritto di cogliere. È finito, non ti ha fatto dire nulla. Questo è il modello porta a porta. Questa è la ragione, tra l'altro, si posso fare un po' di autobiografismo, perché ho rifiutato di andare a porta a porta, perché non è un luogo dove si possa andare, nei postriboli non si deve andare. Allora, si è imposto questo modello. L'altro tema che volevo affrontare, che è stato accennato prima, ma vorrei aggiungere delle cose, è quello della memoria. Non solo le memorie non possono essere condivise perché le memorie delle vittime non possono essere quelle dei carnefici, non possono essere condivise perché ovviamente la memoria è soggettiva, ma la memoria non può essere condivisa e soprattutto a me viene l'orticare quando sento dire dobbiamo difendere la memoria storica, e non significa nulla questa frase. La memoria è soggettiva e la memoria comprende l'oblio, l'errore, la rimozione, che può essere volontaria o involontaria. La psicanalisi ci ha spiegato che la rimozione avviene se io ho commesso cose poco commendevoli, per sopportare, come dire, la mia stessa vita, rimuovo ciò che... oppure avvenimenti tragici che hanno costellato la mia esistenza, li rimuovo per sopravvivere. Quindi la memoria, non ci si può affidare alla memoria, quindi le memorie non possono essere condivise e soprattutto non possono essere pacificate, appunto, perché se io sono anche la vittima, la figlia di una vittima di un capo di sterminio o di un partigiano ucciso, non posso evidentemente pacificarmi con chi ha ucciso mio padre o mia madre. E allora se le memorie sono contrastanti per la loro soggettività, la loro parzialità, evidentemente è qui che emerge il ruolo della storia, della historia reinquestarum, che è il racconto delle cose accadute. È soltanto la storia che ci può assicurare la verità, non la memoria, ma la storia appunto deve essere fatta come dicevo prima, il che non esclude, anzi include, direi obbligatoriamente, una pratica che si chiama revisione. Quando è che si fa revisione? Si fa revisione a partire da tre elementi. L'accesso di fonti nuove, vale a dire, se tu trovi nella cantina, nella soffitta di un tuo parente a Udine, ma sei in documenti a cui risultano che gli esuli sono stati 7 milioni, tu dovrai avere l'onestà di dirci, ci scrivi un saggio e Corriere della Sera ti darà la vicepolazione. Quindi si fa a partire dall'accesso di fonti nuove, si fa grazie al perfezionamento delle tecniche, boicottare, perfezionamento delle tecniche della ricerca storica, l'uso per esempio del carbonio 20 per datare i documenti è stato un perfezionamento della ricerca. Oggi io posso datare un documento, cosa che prima non potevo fare, per esempio. Perfezionamento. Oppure pensate all'uso della fotografia aerea, grazie alla quale tu vedi come sono cambiati i confini dei campi e puoi fare storia del paesaggio e storia dell'agricoltura. Ma si fa soprattutto la revisione a partire da un dato soggettivo, che è la capacità di ciascuno studioso e studiosa, di porre domande nuove anche a problemi apparentemente vecchi. Perché la storia intesa appunto come racconto, quindi come historia reum gestarum, quindi non come ciò che è avvenuto, ma al racconto di ciò che è avvenuto. La storia, insomma, o meglio, se volete, per chiarirci di più, la conoscenza storica, e dovete immaginarlo come un grande edificio che viene costruito nel corso dei secoli e dei millenni, un edificio al quale portano il loro contributo tutte le generazioni, una dopo l'altra, e tutti dobbiamo portare il nostro contributo, perché dobbiamo rivendicare ed esercitare il nostro diritto alla storia, perché senza storia non c'è neanche politica. Bene, In questa costruzione di edificio ci sta ovviamente la revisione, cioè via via che appunto ci sono fonti nuove, si perfezionano le tecniche a ricerca, oppure sono capaci di porre domande nuove a problemi apparentemente risolti, io faccio delle aggiunte o delle correzioni, ma non si procede mai per rovesciamenti, per ribaltamenti, si procede semplicemente per progressivi, continui aggiustamenti. Cioè quindi l'obiettivo della storia è la verità, e la storia ha i mezzi per arrivare a un ragionevole grado di certezza sui fatti accaduti, con un incessante lavorio che viene compiuto da generazioni che si succedono grazie a queste tecniche e agli elementi che vi dicevo. Questa è la revisione pratica essenziale del lavoro di chi fa storia, del lavoro storiografico. Altrimenti, se non ci fosse revisione, c'è la Bibbia, è stato già di tutto lì. No, allora, altro è il revisionismo. Se la revisione è una pratica storiografica che contribuisce al miglioramento della verità storica, ci avvicina sempre di più, il revisionismo è una pratica ideologica, non storiografica. Insomma, detto in modo banale, se la revisione storica serve a raccontarci e farci vedere, a mostrarci la verità dei fatti, il revisionismo ci vuole dimostrare, non vuole mostrare, vuole dimostrarci una verità che invece è costruita a tavolino, che non è sempre determinata da ragioni, da ragioni di carattere ideologico, e spesso si sottovaluta la componente commerciale, che è fondamentale. Sarà che sono un materialista storico, ma l'elemento mercantile è fondamentale. Nei miei dibattiti con Pansa, appunto, a un certo punto lui, quando non aveva più argomenti, mi diceva: quante copie vendono i suoi libri? Ho detto: ma quanto va bene, 1000? Io non ho già venduto 450.000. Io, vabbè, allora naturalmente. E i suoi occhi, peraltro cupi, mi sono specchiato, questo tipo di rospo, brillavano. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se io vado da un editore e gli propongo un libro su Garibaldi, cioè no, basta, ne sono già 200 libri. No, ma io magari un libro in cui dimostriamo che Garibaldi era uno stupratore di bambini e ladro di cavalli. Ah, però! Però, diventa interessante. Allora, anche qui c'è un circuito in cui non sai più chi è la vittima e chi è il carnefice. Lo scrittore pronto a qualunque nefandezza pur di arrivare a vendere le 100.000 copie, o l'editore che ha lo stesso interesse, si incontrano su quell'elemento. L'elemento ideologico è spesso quasi secondario. Sono convinto che in Pansa l'elemento ideologico viene quasi dopo quello commerciale. Pari passa. Ancora un attimo su Pansa. Mi ero curato tutto un pizzettone, ma ve lo risparmio. Magari lo delibiamo ai poveri parmigiani stasera, e non potevo fare la stessa cosa due volte, per me mi sarei suicidato. Allora, al momento fondamentale di Pansa, primo libro di Pansa 2003, giornata del ricordo 2004, lui ha fatto un'ottima cronologia, magari si poteva aggiungere ancora qualcosa, ma è perfetto, benissimo. Primo libro di Pansa esce, mi pare, nell'autunno del 2003, pare ottobre 2003, Il sangue dei vitti, no? Allora, voi andate a sfogliarlo, lì vedete come addirittura il modello storia come doxa, cioè come opinione, diventa storia come letteratura. C'è una parte che vorrebbe essere di racconto storico e una parte di fiction, anche lì. C'è una figura, la bibliotecaria, con dei piccoli dettagli pruriginosi, si vede la coscia, dice... vedo le bave di Pansa, vabbè. Allora a un certo punto, quando tu dici, no, ma scusa, e lui dice, vabbè, ma questa è la parte romanzata, ah, e quella è la parte storica, beh, ma sono mescolate, ho capito. Però a un certo punto è interessante, cioè il momento topico di quel libro è quando racconta, mi pare adesso, è parecchio che non lo rileggo tutte le settimane, lo confesso, e quando a un certo punto racconta una delle tante storie del triangolo della morte, zona Reggio Emilia, in cui sarebbe stata ovviamente prima stuprata, perché il partigiano stupra innanzitutto, anche se è una capra, è partigiano stupra, prima stuprata, poi ammazzata in modo orribile, ovviamente, quindi vi risparmio i dettagli perché c'è un gusto del Grand Guignol, c'è proprio sesso e sangue in panza, quello è un malato di mente, no? Con l'età è invecchiato male, capita. La fine del tabaccaio, e a un certo punto, e lui dice, scrive: ah, sulla storia dell'uccisione della figlia del tabaccaio ho sentito tante versioni diverse, quella che mi piace di più è questa. Ah, però, dico, mica male. E io ho detto, allora uno dei dibattiti va a Pansa, scusi Pansa, ma cioè le fonti, eh? Le fonti, sai. Ah, ma lei pretenderebbe le note? Dico, sì, esattamente, pretenderei le note. Ecco, voi professori di storia, perciò non vendete copie dei vostri libri. No, in effetti. Sì. Colui che è considerato, direi unanimemente, il più grande storico del Novecento, Mark Bloch, morto nel 1944, fucilato dai nazisti di Klaus Barbie vicino a Lyon, dove comandava una pattuglia partigiana, mentre faceva il partigiano scriveva anche un libro straordinario, rimasto interrotto perché fu arrestato. Grazie a una delazione di una panettiera, infatti io compro il pane al supermercato da allora, scrive questo libro bellissimo intitolato Apologia della storia o Il mestiere di storia. Rimasto interrotto e poi pubblicato dal suo amico Lucien Febvre, amico che però la resistenza non l'aveva fatta. Va bene. Perché ho tirato in ballo Bloch?
Che le panettiere. No.
La panettiera di... Devo scrivere una storia, sento un racconto. Certo. Le note. Allora, Bloch dice, spesso è un topos, un luogo comune, il fatto che, come dire, il profano accusa lo storico accademico le note. Dice, ma ste note, cosa sono le note? Ma che cosa sono le note? Le note sono lo strumento che lo scrittore di storia, quindi non il raccontafavole, uso l'espressione che Tucidide usa per Erodoto, pensate che livello, dice, ma Erodoto è un raccontafavole, sono lo strumento che lo storico, lo studioso di storia, dà al lettore per consentirgli di fare il percorso inverso a quello che ha fatto, vale a dire, se io dico che appunto quanti sono stati gli esuli, sono stati 191.000, quindi tu hai citato un documento che colpevolmente io non conosco, infatti io stesso in qualche articolo ho detto 300.000, si dice 300.000, e quindi mea culpa, adesso corrigerò, si sbaglia, mi corrigerete. Allora, le note sono proprio fondamentali, altrimenti che differenza c'è tra un romanzo e un saggio storico? Nessuno, chiunque può dire qualunque cosa. Ecco che di nuovo riaffiora la storia come doxa, la storia come opinione, in cui appunto Alba Parietti può dire la sua, anche se non sa nulla, può dire la sua, perché ho conosciuto una volta un mio fidanzato, peraltro, qui in zona, un mio fidanzato aveva un amico il cui papà era stato repubblicano, e quindi racconto queste cose. Allora, questi sono alcuni degli elementi su cui vi invito a riflettere e nel quale si colloca perfettamente tutto questo. Aggiungiamo una cosa specifica sul tema resistenza. Proprio a partire da quel quadro storico che è stato tracciato prima, accennato per grandi linee naturalmente, noi sappiamo che a partire da un certo momento, guarda caso, dopo l'89, quindi crollo del muro, fine del comunismo, arachiri del Partito Comunista, corsa di tutti i leader comunisti a dire: io non sono mai stato comunista, non ero comunista, facevo finta, ero del PC, ero segretario della FGC, ma non ero comunista, eccetera, eccetera. La sorta di autodamnazio memoria dei comunisti. Ebbene, a partire da quel momento cominciano tutta una serie di cose. Poco dopo, e quella è una data epocale, 91, esce il libro di Claudio Pavone, intitolato Una guerra civile, Bollati Boringhieri, un libro di 800 pagine. Un libro, intendiamoci, molto rigoroso, molto serio, è una grossa sintesi, diciamo così. Pavone era l'ultimo degli studiosi che era stato partigiano. Ci sono stati molti esempi, Roberto Battaglia, per esempio, mirabile, è stato il primo. Bene. Però quel titolo di Pavone è stato esiziale, Lui poi si è giustificato dicendo che era stato l'editore a rovesciare titolo e sottotitolo. Il titolo originale, ha raccontato Pavone, era il sottotitolo, cioè Saggio sulla moralità storica della Resistenza, e il sottotitolo era Una guerra civile, ma anche come sottotitolo era pericoloso. Perché? Cioè, in realtà anche Pavone, ahimè, l'ho scritto, quindi non è una novità, cede un po' al mainstream. Perché se voi andate a leggere il libro, cosa che naturalmente hanno fatto in 15 persone, perché sono 800 pagine, e soprattutto Gianfranco Fini, che è il primo a citare, l'avevamo sempre detto noi, ora finalmente viene uno di sinistra a dirlo, se avesse letto il libro, e questa è anche la colpa di Pavone, Pavone parla di tre guerre. Ci sono state dal 43 al 45 tre guerre. C'è stata innanzitutto, finisco, una guerra di liberazione nazionale, perché italiani contro tedeschi, occupanti, liberazione nazionale. Una guerra sociale, lotta di classe. Quel momento fu visto da tanti esponenti delle classi subalterne come la grande occasione storica per rovesciare i rapporti di forza. Guerra sociale. E terza, lui dice terza, una guerra civile. Letteralmente vuol dire una guerra intestina, guerra di italiani contro italiani. Quindi lui parla di tre guerre, allora perché mettere guerra civile? No? È già una forzatura, sulla quale poi appunto si costruisce di nuovo un circolo mediatico pazzesco. Se l'ha detto uno di sinistra, vuol dire che noi, quando lo dicevamo noi, non ce lo facevate dire, è lo stesso argomento che si usa con Panza. Panza all'epoca era accreditato, giornalista proveniente, scriveva su Repubblica, sull'Espresso, eccetera, quindi di sinistra, e quindi se lo dice la sinistra vuol dire che intanto ci date ragione. Noi l'abbiamo detto per 60 anni e non ce la facevate dire. Adesso finalmente viene sdoganata anche la guerra civile. Ma in realtà è una menzogna, perché il libro di Pavone appunto parla delle tre guerre. E infine, chiudo, e mi stai guardando male, lo sguardo torvo. Ma anche se fosse stato solo una guerra civile, ammesso e non concesso, ebbene, dov'è lo scambio? Ma perché io devo combattere solo contro uno straniero nato in un altro paese? No, io combatto contro quelli che violano, quelli perché per me sono diritti, principi fondamentali. E quindi per me il fascista è uno straniero. Lo era ieri, lo è oggi. Grazie.
Grazie ad Angelo Dorsi. Non funziona più?
Sì, devi parlare vicino.
Non funziona più. Grazie ad Angelo Dorsi, che se vorrà poi scrivere qui al suo collega preside della facoltà di economia, sarà agevolato dal fatto che è quasi omonimo, perché si chiama Renzo Orsi.
Non è parente.
Dunque, io ho avuto per adesso una sola segnalazione di un intervento di Nico. Vedo che in sala c'è comunque anche il professor Giorgio Gattei, che è docente in questa facoltà e che se ha piacere invito molto, molto volentieri a venire a dire la sua. Siamo nei tempi, ma i tempi sono purtroppo sempre molto stretti, nel senso che tra circa 20 minuti insomma cercheremo di chiudere, perché ci dobbiamo recare a Parma e per un'altra iniziativa analoga, come dicevo, e se riusciamo ad andarci senza superare i limiti di velocità in autostrada mi sento meglio.
Posso integrare un attimo con il porta a porta di... Perché in realtà non sono stata invitata porta a porta, ma una volta mi hanno fatto...
Funziona. Semplicemente spento.
Ok, la fisica è una gran cosa. Allora, una volta mi hanno invitato a 8:30 con Ferrara, che forse è quasi peggio che porta a porta. Vabbè. In effetti riuscivo ogni tanto ad intrufolarmi, e a un certo punto alla quinta domanda di Ferrara, ma insomma lei nega che, io gli ho detto: guardi, Ferrara, lei è tutta la serata che sta cercando di farmi negare qualcosa. Io non nego assolutamente niente, io semplicemente racconto dei fatti. A quel punto poi non mi ha avuto più tanto in simpatia, quindi è andata come è andata, ma l'ultima parola poi l'ho avuta io.
Controinformazione sulla questione delle foibe e abbiamo un lavoro passaggio riguardo a questa cosa dell'università che appunto all'ultimo momento ci ha negato l'aula, e perché penso non siamo scandalizzati, perché appunto ne sentiamo di queste cose e sappiamo benissimo da che parte stanno i grandi dirigenti di questa università e non solo. Si aggiunge semplicemente a l'ipocrisia a nemmeno un mese, diciamo, da quando sulla vicenda Salietto erano tutti quanti per la libertà di informazione, e oggi ci troviamo di fronte a qual è la realtà di tutta quanta quella propaganda che poi ha portato nella marcia separata di Parigi i grandi difensori della libertà di espressione quali Poroshenko oppure Netanyahu e via dicendo. E quindi questa cosa si aggiunge, e si aggiunge anche con alcuni temi che sono stati anche sollevati dalle varie relazioni. Io volevo prima fare un passaggio su questa cosa della storia, perché alla fine ci tocca, stiamo parlando di quello, e quindi sono stati citati tanti espressioni della storia. Io volevo citare appunto Marx ed Engels nel manifesto del Partito Comunista, quando scrivono che la storia è storia di lotta di classe, e su queste questioni vediamo benissimo come questa cosa non significava semplicemente come la storia racconta della lotta di classe, ma che anche la storia è fatta nella lotta di classe, e quindi dipende totalmente dai rapporti di forza che poi nella società si mettono in campo per poter poi anche imporre una lettura storica diversa da quella che abbiamo visto in tutti questi anni, e che appunto oggi sulla questione delle foibe sta portando, ma non è soltanto l'unica questione, a una concezione di unità nazionale di quella vicenda. Unità nazionale che appunto non è una vicenda prettamente italiana, sbaglieremo, perché appunto Charlie Hebdo ha dimostrato che certe questioni sono state utilizzate strumentalmente per negare il conflitto di classe che stiamo vivendo in Europa, lo stiamo vivendo, la Grecia ci sta mettendo in mostra qual è la strada, e diciamo nella cultura dominante si vuole far passare che dobbiamo essere uniti, delle volte contro la crisi per uscirne bene, delle volte contro un nemico quale può essere il fondamentalismo e via dicendo. E su questa cosa appunto noi vediamo che sul appunto conflitto orientale poi non si parla di quelli che sono stati i crimini dell'imperialismo fascista, dell'imperialismo italiano, dell'imperialismo nazionale, quindi, perché allora era quella appunto l'unità nazionale italiana, perché appunto la borghesia, cosa che aveva fatto anche imprese imperialistiche prima del fascismo, quindi, però aveva scelto come suo cavallo il fascismo, e l'ha fatto nei metodi criminali di tutti gli imperialismi, armando appunto gli Stascia, i cernici, e come oggi stiamo vedendo che il liberalismo statunitense arma i fondamentalisti e poi nega il ruolo che hanno avuto per i loro interessi, come ora in Ucraina stiamo vedendo che si sta riutilizzando la figura di Bandera, un collaborazionista e quindi appunto questa è la dimostrazione che la storia si inserisce nel conflitto di classe e nei rapporti di forza che noi riusciamo ad imporre. E quindi per questo diciamo, per noi deve essere fondamentale tornare, e chiudo su queste cose, tornare a rimettere al centro quello che appunto dicevano Marx ed Engels più di 150 anni fa, più di 160 anni fa, quando appunto si spiegava che la storia è storia di lotta di classe, ossia che appunto noi di fronte a tutti i processi che stiamo vedendo in questo momento non possiamo prescindere da fare un'analisi di classe di quello che succede, altrimenti faremo del revisionismo, perché pensiamo che fare cultura, fare storia, fare politica sia qualcosa che sta sopra a invece la realtà, che è una realtà conflittuale, e oggi noi la stiamo subendo, stiamo vedendo anche degli esempi che ci possono dare fiducia, ci devono dare fiducia, e penso alla Grecia e appunto da questo punto di vista fare anche tornare a fare appunto militanza in tutti quanti questi aspetti, oltre che nella vita quotidiana. Quindi per questo noi abbiamo appoggiato anche questa iniziativa, perché è un modo per tornare a porre alcune questioni che appunto ci sono più o meno vicine, però appunto ci fanno portare un punto di vista diverso da quello che ci invece ci hanno imposto con dei rapporti di forza a loro favorevoli in quella fase e che dobbiamo riuscire a rovesciare. Grazie.
Allora, mi pare non ci sono altri. Ah, c'è due interventi che, di cui non sapevo, allora io ti prego di parlare due minuti al massimo a testa e poi devo dire io, anzi la dico subito perché casomai qualcuno andasse via. Appunto si interviene anche per le domande eventualmente. E dunque, comunicazioni di servizio. Le realtà che hanno promosso questa giornata, che nonostante tutto, insomma, mi pare sia un risultato positivo, sia andata bene, tornano ad incontrarsi il 17 febbraio per programmare le iniziative successive di cui accennavo nella introduzione. Chi avesse interesse anche ad unirsi a questo percorso si può rivolgere appunto agli organizzatori, anche al sottoscritto. Le stesse realtà promotrici di oggi poi sono invitate, come tutti quanti, anche a contribuire alle spese che comunque ci sono state per questa iniziativa. Considerate che tutti i relatori sono arrivati a Bologna da lontano.
Però appunto deve essere bravissimo, perché come diceva Prima magari possiamo anche giustamente lasciare spazio a quelle domande di interventi, mi sembrerebbe il caso, visto comunque anche l'alto livello a cui tutti i relatori ci hanno giustamente permesso di assistere, di ascoltare rispetto ai loro interventi, e infatti abbiamo suscitato delle domande, quindi comunque l'aula l'abbiamo confermata, l'abbiamo presa, è anche disponibile perché continua a essere vissuta anche dai nostri dubbi, dalle nostre domande. E contro questo io vorrei ricordare come in realtà oggi, senza rendersene conto, il preside della facoltà di economia probabilmente ha fatto addirittura un favore all'antifascismo, ha fatto un favore a chiunque in questo paese voglia far emergere quanto forte sia purtroppo, quanto sempre più accanito sia purtroppo la stretta istituzionale nei confronti di qualunque iniziativa esca dall'alveo della costruzione, della compatibilità rispetto alla stessa costruzione, della memoria condivisa, dell'ideologia, delle larghe intese e dell'estremismo di centro che in questo momento governano in Unione Europea e conseguentemente anche nel nostro paese. E per cui crediamo che averci dato la possibilità nel piccolo, nella quotidianità politica, di poter confermare la nostra presenza qui attraverso un'azione di forza, sì, ma perché appunto la società, lo sappiamo, è attraversata da paglie incolmabili, che se qualcuno vuole allargare bene, allora noi lì in mezzo staremo, perché questi rapporti di forza, c'erano prima altri interventi prima di me, si possono volgere a nostro favore. Qui deve stare la nostra intelligenza politica nel capire i momenti sfavorevoli, come saperli reinterpretare a favore di una possibilità, di un riaggancio organizzativo e di rilancio informativo, per rilanciare continuamente quelle che sono le nostre parole d'ordine. Con la stessa quindi, penso, coerenza e conseguenza rispetto anche a quello che è stato, ad esempio, 60 anni fa, 70 anni fa, la lotta, la politica della lotta di resistenza, tanto in Italia quanto dei partigiani fitini, credo che dobbiamo essere in grado però di reinterpretare l'antifascismo oggi. L'antifascismo è interpretato oggi, quando i governi della crisi, dicevamo, i governi delle larghe intese, della memoria condivisa, scavalcano talvolta le organizzazioni fasciste presenti nei territori d'Europa e allo stesso tempo le alimentano. Allora è il nostro impegno quotidiano saperle individuare e contrastare, tanto quando queste si trovano nelle istituzioni, quindi tanto quando questo scavalcamento è attuato dalle istituzioni stesse, quando invece siano i gruppi direttamente afferenti all'estrema destra a mettersi in moto. È con questa coerenza quindi che vogliamo insistere per una campagna che sappia portare solidarietà, controinformazione rispetto all'intervento, sempre nel confine orientale, questa volta un po' più a nord, quindi in Donbass, rispetto alla battaglia di liberazione.
Quanto storia, 2 minuti,
in Ucraina, e rispetto ai crimini di guerra che lì sopra, su quei territori, si stanno commettendo, tanto nei nostri territori, quindi scendendo ad esempio il 28 febbraio a Roma, per una contromanifestazione che sia il più partecipata, più numerosa e più allargata possibile, contro appunto l'ascesa dei Lanzichenecchi nella persona di Salvini, la Meloni e non so chi altri, ha deciso di fare di Roma la propria nuova piazza politica dopo Milano. Noi andiamo a dirgli che non li faremo scendere, i fascisti sono ed erano e saranno i nostri stranieri, i nostri nemici, e sapremo individuare ogni volta il terreno di scontro che penseranno di doverci prefiggere, e sapremo anche sconfiggerli.
Grazie a Francesco del collettivo Noi Restiamo, e mi riallaccio un istante solo per sottolineare il legame con la questione attuale del fascismo, del neofascismo in Ucraina e della guerra civile in quel paese, comunicando, ribadendo che ci sarà qui a Bologna questo sabato 14 febbraio alle ore 16 un presidio in piazza Renzo in solidarietà alla popolazione del Donbass.
Sono un anno che ho economista del prodotto. Stante il fatto che condivido, perché storica, l'analisi fatta sul momento fuori bene, c'è da dire soltanto una cosa più, che lo stesso comando americano parla di più di 6.000 morti italiani tra il 1943 e il 1945, che, tenuto conto che appunto si tratta di una guerra civile, cioè
non è una guerra civile.
Una guerra civile all'interno di una guerra contro i nazisti e contro i fascisti italiani, direi che 6.000 morti rappresentano proprio una cosa, però una cosa sicuramente non rilevante all'interno del contesto di una guerra. È anche vero però che nel dopoguerra, ad esempio, non mi riferisco alle forme in particolare, mi riferisco a quello che è successo tra degli scontri che ci sono stati tra il Partito Comunista della Venezia Giulia e la Lega dei Comunisti dello Stato. Gli scontri che ci sono stati all'interno delle zone contese, insomma, che hanno provocato esodi di massa, e sono scontri che riguardano in principal modo, insomma, la cui causa va ricercata probabilmente nello scontro tra Stalin e Tito. Da qui nasce la domanda rivolta prevalentemente allo storico. Se non ritiene che la lotta nazionale abbia prevalso sulla guerra di classe, diciamo così, sulla guerra civile e sulla lotta di classe. Questa è la domanda, tenuto conto del fatto che se esaminiamo insomma, quello che è successo dopo, fino alla fine degli anni 90, all'interno insomma, delle guerre balcaniche degli anni 90, insomma, una parte dei fomentatori di queste guerre provenivano dalla Lega dei Comunisti Europei. Grazie.
Grazie, allora mi pare che la domanda era rivolta a chi vuole rispondere?
Io
a Cristina.
Allora, innanzitutto bisognerebbe chiarire, cioè non fu una guerra, quella tra il movimento di liberazione dell'esercito jugoslavo, insomma come lo vogliamo chiamare, e l'Italia fascista non fu una guerra civile, fu una guerra di liberazione contro un'invasione di uno Stato, insomma, un popolo che si è ribellato all'invasione fascista. Poi il discorso della Lega dei Comunisti che avrebbe creato dei problemi col Partito Comunista della Venezia Giulia, sinceramente io non mi consta. A un certo punto ci sono stati dei conflitti causati dalla rottura dei rapporti partito e Stalin, ma questa cosa non è stata la causa di esodi, cioè ci sono stati questi problemi che si sono vissuti sia in Italia che in Jugoslavia, che hanno causato fratture all'interno dei comunisti, ma da ambedue le parti, perché voglio dire, il fatto che Stalin avesse inviato non so quante criminali comuni in Jugoslavia per destabilizzare la situazione jugoslava, per far crollare Tito, è una cosa che è abbastanza pesante da digerire, considerato che fino a qualche settimana prima si era combattuto insieme, no? E, è vero che vi fu chi, facente parte del Partito Comunista in Jugoslavia, di etnia italiana, diceva nei comizi in piazza, diceva meglio vivere sotto l'Italia fascista che sotto una Jugoslavia comunista, per cui a metà degli anni 50 è venuto in Italia, a Trieste, come esule. Però questo appunto non è la causa dell'esodo, questa sua posizione, lei tranquillamente vissuto 10 anni sotto la Jugoslavia dicendo queste cose, non è esulato per questo, ma semplicemente perché non gli davano più un posto all'università, ma lo facevano lavorare come impiegato dove non poteva influenzare gli studenti. Il discorso della lotta nazionale che prevalse sulla lotta di classe, io lo vedo proprio in questo contesto qui, cioè era chi all'interno della Jugoslavia faceva un discorso filo italiano e anti jugoslavo che aveva abbandonato la lotta di classe per parlare di questioni nazionali. Io non vedo l'inverso, sinceramente. Poi non so se lo storico ha qualche commento più da fare. C'è un problema col cavo, scusa.
No, io faccio solo un'osservazione per quanto riguarda le tre guerre in Italia. Non c'è dubbio che sia prevalsa la guerra nazionale, tra le due tre guerre, ma era ovvio nella misura in cui era più facile addossare allo straniero ogni colpa piuttosto che dire italiani fascisti, anche perché c'era il clima, no, di perdono, il clima di pacificazione, l'amnistia, eccetera, eccetera. Cioè in Italia è mancata completamente quella che uno storico tedesco, Hans Loder, ha chiamato la resa dei conti. In Germania c'è stata, non come avrebbe dovuto, ma c'è stata di più. Diciamo che a livello europeo l'Italia è il paese in cui che ha fatto meno i conti con la propria coscienza. E questo si riverbera su tutta una serie di elementi, e quindi indubbiamente delle tre guerre, quella sociale è stata zittita dalla repressione, dall'alleanza con gli Stati Uniti, dalla rottura dell'Unione antifascista, poi il Patto Atlantico e poi la NATO. Quella civile era difficile da digerire in quanto comunque erano italiani, e quindi era più facile dire sottolineare l'elemento di guerra nazionale. E questo poi si è riverberato anche largamente nella storiografia, perché se voi pensate all'interpretazione che poi Renzo De Felice ha imposto, ha differenziato sempre di più nettamente il nazionalsocialismo, quindi il nazismo italiano, dal fascismo italiano. Quindi i nazisti, sui nazisti si poteva, dei nazisti si poteva dire che erano cattivi, e dei fascisti invece no. Quindi basti pensare all'esempio delle leggi razziali, se si è sempre detto che Mussolini in realtà non era razzista, è stato un cedimento all'alleato, in realtà tutto prova, i documenti provano che è stato assai diverso. E addirittura dirò, per fare un solo esempio, visto che siamo in un ambiente universitario benché negato, il ministro dell'educazione nazionale Giuseppe Bottai, a cui Francesco Luteri voleva dedicare, come sappiamo, una via a Roma, presentato come il liberale del fascista, un finto fascista, eccetera, Bottai, che era all'epoca ministro dell'educazione nazionale, quindi della, quella che era la pubblica istruzione, comunque pubblica all'epoca, ebbene, Bottai è stato un esecutore efferato della legislazione razziale per la scuola, che era peggiore di quella nazista. Ed è stato, è andato sempre molto oltre la norma della legge, cioè quando la norma consentiva delle scappatoie, Bottai ha emanato sempre circolari, ecco l'importanza dei documenti, che invitavano presidi e rettori a interpretare la norma in modo restrittivo, quindi sempre più persecutore verso gli ebrei, tanto per dare un esempio specifico.
Grazie, chiudiamo qui l'interessante dibattito e proseguiremo quindi la campagna nei tempi e nei modi che accennavo.